Aspetta che prima di buttare giù il fiore. Vabbè, io sono Don Massimo, e sono della diocesi di Tortona, parroco di alcune parrocchie, quella un po' più grande è Cassano Spinola. Ho 40 anni quasi, sono originario di Casteggio, provincia di Pavia, vicino a Voghera. C'è anche sua nuora, quindi molto piccolo. Ah, Montalto Pavese, è la sopra Castiglia. Vedervi così è un colpo d'occhio che mi mette un po' di soggezione. Poi se come mi fotografa, allora lì siamo. Siamo proprio. La fede mi ha rubato le parole di bocca, perché anch'io vorrei sapere che cos'è. Se neanche a farlo apposta, io avevo intenzione di partire dicendo: immaginate di andare per strada, ma non cercare, io però non i cristiani, non fuori dalla chiesa, proprio per strada, quindi becchi, non sai chi becchi, e andare in giro, guarda, sono fatto, io ma perché l'ho già fatto un incontro di questo genere qua, sono partito da questa, dalla troupe televisiva, tu non ci crederai, ma è davvero così? Mamma mia, vedi. E questa troupe televisiva con questo microfono che va in giro e chiede: che cos'è la fede? Secondo voi, così uno non deve dire la propria, no? Perché uno poi è vero che dice, ma questo magari è qualcosa di nabla. Secondo voi, quali sono le risposte che raccoglieremo di più? Abituatevi, perché vi faccio partecipare un po',
Fidarsi di qualcuno.
Fidarsi di qualcuno. Fidarsi di qualcuno.
Avere la pace, cioè credere in Dio.
Credere in Dio, avere la pace, secondo me non è una di quelle più frequenti. Avere la pace, la fede. Credere in Dio, diceva prima. Credere che c'è qualcosa.
Un dono.
Proprio. Là in fondo. Fidarsi di qualcuno. Vivere il Vangelo, vivere in Dio.
Riuscire ad amare.
Riuscire ad amare. Ecco, anche questa non è così immediata. Qui c'è tutta una elaborazione così anche di vita,
Lasciarsi condurre.
Lasciarsi condurre.
Una volta uno disse:
sì.
È come un trapezista che si lancia e sa che dall'altra parte c'è quello che
lo acchiappa. Questo qua era uno che credeva, però. Ma guardate, comunque, dalle risposte, per esempio, a una domanda così, si capisce dietro che cosa c'è. Nel senso, in una risposta come questa, si capisce che dietro c'è un'elaborazione personale. Cioè, non è la risposta per sentito dire. Perché la risposta per sentito dire, che cosa vuol dire aver fede? Credere in Dio. Credere in qualcosa. Credere in qualcuno. E quella proprio, nelle risposte invece, il trapezista, l'amare, ma ce ne sono state altre, no? Ma anche lo stesso fidarsi, che già qualche cosa ha una sfumatura diversa dal dire credere in Dio. Fidarsi, perché uno può credere in Dio, ma non è che mi fido tanto. Pensate ai culti, ai pagani, che sacrificavano perché dovevano tenerselo buono Dio, altro che mi fido di lui. Quindi vedete che già lo vediamo da vicino. Per, secondo me la fede è una di quelle cose. Sant'Agostino diceva che ci sono delle cose in cui, se nessuno mi chiede che cos'è, io so che cos'è. Quando me lo chiedono, quindi devo dirlo, vado in crisi. Lui diceva che, una cosa come il tempo, l'orologio, che cos'è il tempo? Che una volta non, sembra che non passi mai, l'altra volta passa in un attimo. Lui diceva, se nessuno me lo chiede, lo so. Se devo, uno me lo chiede, devo dirlo. Ma pensate anche l'amore. Sappiamo tutti che cos'è. Quando dobbiamo dirlo, o scriviamo un'enciclopedia, o ci muoiono le parole, non riusciamo a trovare le parole. Usiamo delle immagini, senso alla famiglia e secondo me anche la fede. E quindi la fede è una di quelle cose in cui è un mistero, proprio per questo, perché lo si comprende come l'amore. Quando lo si vive, difficile prima, eh. E allora guarda, già non siamo fregati, no? Allora c'è qualcosa anche che ci viene un po' in aiuto. Per esempio, quando è uscito la questione dell'anno della fede, tu hai il compito...
7:30.
Sì, quando sono le 7:30 di tirarmi qualcosa. Perché io non posso stare a parlarvi così, quando è uscita l'anno della fede, e quindi è scontato parlare di quello, in previsione, eccetera, eccetera, quando era, non subito, perché... Però quando stava per cominciare ho cominciato un pochettino a meditarci sulla fede, anche perché Papa giustamente ha detto non è un anno della fede nel senso che dobbiamo annunciarla, ma che dobbiamo riscoprirla, cioè è un anno della fede per chi crede. E allora ho cominciato a meditarla e a un certo punto, avendo ormai, come dire, le iniezioni di Cursillo, sarà cominciato a fare il suo effetto, cercavo una definizione più vivenziale possibile. Più vivenziale possibile. Sono andato a vedermi, prima di partire io con la mia fantasia, andiamo a vedere che cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Secondo voi darà una definizione molto vivenziale o poco vivenziale?
Molto poco.
Molto poco?
Poco.
Poco. Molto.
Meglio.
Meglio. Allora, il capitolo sulla fede titola così: la risposta dell'uomo a Dio. Per me è una porta spalancata sulla vivenzialità. Vivenzialità. Perché parla di una risposta. È già come il fidarsi, che diceva qualcuno. C'è una relazione, dice di una relazione, e dice di una risposta, quindi qualcuno mi ha anticipato, e io gli rispondo. Guardate che, infatti, al numero 142, che è il primo, dice, con la sua rivelazione Dio, invisibile nel suo immenso amore, parla agli uomini, come ad amici, e si intrattiene con essi per invitarli ed ammetterli alla comunione con sé. La risposta adeguata a questo invito è la fede. Io trovo che sia, insomma, molte volte, ma anch'io, prima poi di approfondirlo un po' per i fatti miei, non tanto quando ero a scuola, ma avevo l'impressione che il catechismo della Chiesa Cattolica fosse una cosa molto un po' asciutta, no? Un po'. Invece scopro delle piccole perle. Dio che si intrattiene con gli uomini e vuole invitare. E di fronte a questo invito la risposta adeguata è la fede. Beh, c'è qualcosa di bello, di vivido, di vivo. Però volevo mettere un accento ancora più forte. E allora pensa, rifletti, medita. Andando proprio a leggere soprattutto il Vangelo, cercavo di trovare come un... avendo, come dire, nell'orecchio la parola fede, trovare il filo. E a un certo punto l'ho trovato. E allora io darei questa definizione. Ma non... come ogni mistero, ci sono diversi punti di accesso in cui si può entrare nel mistero. Quindi non è... è meglio questa, Quando te lo chiedono, dite questa qua, dite la mia. C'era un... tanto sono le 7, quindi posso andare tranquillo. C'era un... quando ero ragazzino, un fumetto che si chiamava Amore è... non so se qualcuno se lo ricorda, che c'era, sì che se lo ricordo. E c'era il bambinello, la bambinella, e poi diceva Amore è perdonarsi ogni volta che... No. Allora, bisogna bene avere la bagna, uno che disegna bene. Questa cosa con l'uomo, l'omino, il Signore e la fede è. Io ho dato questa risposta. La fede è, come si fa da 3 giorni e se volete potete prendere appunti, potete scriverlo. La fede è avere una storia con Dio. È subito bello, bella. Fate dire è bello, perché noi quando diciamo che due hanno una storia?
Quando c'è amore.
Allora, mettiamola così. Chi è che è qua marito e moglie? Ok, allora ti chiami?
Fulvio.
Lucia.
E Lucia. Se io vi dico, vi devo da lei, dico, lo sai che Fulvio ha una storia? A te viene in mente Lucia?
No.
Aspetta a dire amore. Non è vero, io non la conoscevo, non ci siamo mai, come fanno i maghi, non ci siamo mai visti prima.
Grazie per il non è vero.
Allora, attenzione, perché noi dobbiamo anche in quello, dobbiamo fare proprio un'opera di purificazione del nostro linguaggio, perché usiamo delle parole che con un senso diverso. Cosa ti è venuto in mente se io ti dico
Fulvio?
Fulvio
ha una storia.
Ha una storia.
Fuori dal matrimonio, scusa.
Già amica, io ho delle amiche, ma non è che. Cosa gli viene in mente? Che ha un amante. Ma guardate voi se la, in questo caso la donna che dà una mano a Fulvio a tradire sua moglie, io devo chiamarla amante, cioè colei che ama. Ah, perché è amore? Guardate che noi ci hanno messo in bocca delle parole distorcendo il senso. Amante vuol dire che è colui, colei, che ama. Se io aiuto una a far le corna a suo marito, ma la amo davvero? E così pensate un po', avere una storia vuol dire che è una sola la storia. Cioè non sono due storie. Se due hanno una storia, vuol dire che hanno messo insieme le loro vite ed è una storia sola. Tanto che noi lo usiamo, quando è che lo usiamo? Per dire sì, che si sono innamorati, è una cosa ancora un po' incerta, hanno una storia, magari finisce. Oppure se uno dei due è sposato e ha una storia, addirittura è una cosa. E invece dobbiamo pensarci bene. Avere una storia vuol dire che io, quando devo dire di me, per forza devo pronunciare il nome dell'altro. Se vi racconto, se io e mia moglie, non ne ho, diciamo così. No. Non vorrei scandalizzare nessuno, è solo un esempio, è come Fulvio.
Fa sempre così, va dall'amante.
Ma sì. Allora, se dimmelo, per fammi fare. Io mi giro.
No, ma dopo li vendiamo. Sì. Fratello di corona.
Allora, se io ho una storia con mia moglie, o con la persona che amo, vuol dire che quando racconto di me non posso fare a meno di pronunciare il nome dell'altro, perché è una storia. Se racconto la mia storia, non posso fare a meno di dire il suo nome. Per me questa è la fede. Non poter fare a meno di dire il nome di Dio se devo dire chi sono. Ho fede nella misura in cui percepisco il mio essere, vorrei quasi dire a partire da quello di Dio. Ma non lo dico, vi faccio vedere un pezzettino del filo, aspetta che mi sono segnato il riferimento. Matteo, avete portato la Bibbia? Accidenti, non si deve avere esercizi spirituali senza Bibbia. Perché alla fine vi darò un esercizio da fare e ci vuole la Bibbia. Ma c'è una soluzione.
No, la sappiamo a memoria.
Ho già trovato la soluzione. Allora, comunque chi vuole scrivere, mi Matteo, capitolo 18, i versetti dall'1 al 4. Matteo 18. Ah, qui soprattutto lo sta registrando?
Sì.
E credo di averli messo sul libro più volte. Allora. Dice così. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Cosa vuol dire essere come i bambini? Capricciosi come loro? Egocentrici come loro? Ok, fatevi innocenti, dai. Chi di noi può farsi innocente? Quello che noi ci intenerisce e un po' invidiamo quando non so, ci sono le prime comunioni, che sono tutti lì così, è proprio che vediamo un'innocenza che sappiamo che noi nel nostro cuore non possiamo più recuperare. Non possiamo farci innocenti. Quello al limite è Dio. Qui dice che bisogna farsi come i bambini. Cosa vuol dire? In che cosa? Perché non tutto vuol dire essere infantili nella nostra fede, ma in più. Fidarsi, no? È una visione un po' idealistica, non è che sempre il bambino si fida. Allora, vi faccio questo esempio. Quando mi sono presentato, anzi, presentati.
Mi chiamo Fulvio, sono papà di 5 figli, sono sposato con Lucia, non ho storie, è una storia.
Ho una storia
con Lucia.
Ho
53 anni e 54.
Bravo.
Grazie del caso. E niente, sono diventato cristiano da adulto, qua vicino.
Se fosse stato per strada incontri uno non gli diresti questo.
Ma
forse.
Cioè, ma se me lo chiede così.
Perché è molto, come dire, anche nel nostro modo di presentarsi influisce anche l'ambiente in cui siamo, no? Io per esempio ho detto: sono dottor Massimo, ho 40 anni, abito, sono parroco qua, sono nato là, eccetera, eccetera. Se uscite per strada e incontrate il vostro vicino di casa che ha in braccio un bambino e gli dite: ma chi è questo bambino? Lui cosa vi dice?
Mio figlio,
mio nipote. E se non è parente?
No.
Come si chiama? Guardate che noi, perché non ci pensiamo? Ma in una situazione del genere, prima cosa forse il nome è Filippo. Sai, è il figlio della Patrizia, sai quella che è sul negozio? Guardate che noi, per dire chi sono che è un bambino, diciamo che sono i suoi genitori. Diciamo che sono i suoi genitori. Questa per me è la caratteristica più importante dell'essere come i bambini. Il bambino definisce se stesso, e anche noi lo definiamo, in ordine ai suoi genitori. È quell'amore lì che gli dice chi è. È da quell'amore lì che lui impara chi è. E impara a voler bene, e impara a vivere. È quell'amore lì, eh. Ecco, avere una storia. E al bambino, per dire la storia di quel bambino lì, devi dire chi sono i suoi genitori. Mentre a voi è venuto in mente, ma chissà come, mentre mi presentavo, ma chissà come si chiama suo papà o sua mamma? Ma no. Ma di un bambino ci chiediamo chi sono i suoi genitori. Questo bambino qua, aspetta, l'ho già visto. Chi è che è suo papà? ecco avere una storia con Dio, ecco la fede, ecco essere come i bambini, perché il bambino percepisce se stesso in funzione a partire da quell'amore che lo ha generato. Questo fa di lui, è questo che lo riporterà sempre all'innocenza, perché anche un bambino che l'ha fatta e sa che la mamma è arrabbiata, ma poi prima o poi sa che di fronte a sua mamma il suo cuore sarà ancora visto l'amore di sua madre e l'amore di suo padre, lo sa far tornare innocente. Questo per me, vorrei che quello che ci diciamo in questo giorno e mezzo, questi giorni qua, provassimo a metterlo dentro questo orizzonte qua. Bravo, è l'orizzonte di senso, no? Richiamare quello che possiamo a questo punto di accesso della fede. Avere una storia con Dio. Perché guardate che lui con noi ce l'ha. Dio, pensate, nell'Antico Testamento la maggior parte delle volte si parla di, quando si deve dire di Dio, cosa si dice? Qual è la formula più usata di tutte?
Il Dio di Abramo e Isacco.
Bravo! Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Per dire chi è, lui usa i nostri nomi. Io sono il figlio di... Mia mamma si chiama Clementina, mio papà si chiama Ernesto. E anche lui ha detto, sono il papà di 5 figli, non ci ha detto i nomi. Ma quando si ha una storia, e Dio con noi ha una storia. Vuol dire che la sua storia è la nostra. Per raccontare di lui, deve dire i nostri, lui deve. Ha voluto dire i nostri nomi. E questo vale sia nella fedeltà che nell'infedeltà. Vale anche per un marito, per una moglie. E questa è la grazia. Si intrattiene in vita. È la grazia quella lì. La risposta a questo è la fede. Il nostro, di fronte a questo Dio che ormai ha fatto alleanza, ci diceva, bello questo, no? Alleanza vuol dire che la storia adesso è insieme, non si può più dividere. Sono il Dio, quando Mosè gli chiede cosa dovrò dire al popolo che mi chiedono, ma chi ti manda? Io sono colui che sono. Subito dopo gli dice, così dirai, io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ed è, e questo sarà il mio nome per sempre, dice, andate a vedere il libro dell'Esodo, questo sarà il mio nome per sempre. Vuol dire che Dio, per raccontarsi, pronuncia i nostri nomi, Fulvio, Lucia, Nino, Massimo, Carlo, eccetera, eccetera. Il Dio di. La risposta a questo è fare alleanza, cioè vivere lo stesso mistero. Per dire chi sono, anch'io devo pronunciare il suo nome. Perché a un certo punto ci siamo un po' incontrati. E la mia vita forse non è stata più proprio come prima. Davvero come quando Fulvio ha incontrato quello che sarebbe stata sua moglie. Non è più stata come prima.
Ma no.
No, ma anche quando c'è la difficoltà, ma pensate anche quando un matrimonio fallisce, ma ditemi se non segna. E quando devo raccontare di me, cavolo se devo dirlo quello. Se fa parte della mia storia, si cerca di cancellarlo, ma tutte le nostre ferite hanno inciso. Quanto incide Dio? Ecco, questa è la nostra risposta della fede. Quanto devo parlare di Lui per dire di me? Questa è un po' la domanda che vogliamo tenerci lì. E allora faccio un cambio di programma, che mi è venuto durante il viaggio. Sono venuto su da solo, quindi ho tutto il tempo per esprimere, 2 ore no, di meditazione. E allora ho detto, voglio dare loro più tempo. E allora, quello che doveva essere un po' alla fine, lo porto subito all'inizio. Alla fine doveva esserci, se vedete sul programma, il salmo preso dal salmo 135-136, secondo la numerazione che si usa, visto che presto ve lo dico, ci sono, se prendete il libro dei salmi, vedete che quasi tutti i salmi hanno 2 numeri, uno e poi uno tra parentesi, perché uno è con il testo masoretico, cioè preso dal testo ebraico. Le versioni poi latine, principalmente, hanno fatto una divisione dei salmi diversa, cioè alcuni li hanno accorpati e allora si sono sfasati i numeri. Ecco perché in alcune parti del libro dei salmi trovate 2 numeri. Ci sono molte Bibbie che ne riportano tutte e due, alcuni ne riportano uno solo, quindi 135 o 136. Per questo che vi dicevo che era importante avere la Bibbia. È un salmo. Chi non ha la Bibbia, lo dico subito, in fondo là ci sono i libretti della liturgia delle ore, che si chiamano tutti Pietro. Torna indietro, no? Pietro torna indietro. Giusto, no? Quindi, i responsabili dei materiali stiano tranquilli perché noi promettiamo. Allora, I vespri del lunedì della quarta settimana del Salterio hanno il Salmo, e lì trovate 135, credo. Quindi se qualcuno non ce l'ha lo può trovare comunque nel Salterio. Il Salmo 135 per me è stata una vera scoperta e una vera grazia. Allora, se qualcuno ha la Bibbia di Gerusalemme è il Salmo 136 tra parentesi 135. Dice: grande litania di ringraziamento è il titolo che mette la Bibbia di Gerusalemme. È un salmo che mi hanno, negli esercizi spirituali di preparazione del mio diaconato, li ho fatti a Genova dai gesuiti, adesso si può dire perché poi ho fatti dai gesuiti. E in un punto di questi esercizi spirituali, quello che mi seguiva mi ha dato questo salmo da meditare, perché è un salmo, adesso ve lo leggo anche, ma se fate caso è tutta una lode a Dio, è quello, è lì, dice grande litania perché c'è una frase che continuamente ritorna: rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Sulla liturgia delle ore trovate eterna la sua misericordia, perché la traduzione diceva lì. Rendete grazie al Dio degli dèi perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore dei signori perché il suo amore è per sempre. Ogni frase è intercalata da questa litania. E si divide così. Questa grande lode e ringraziamento. Prima sembra rivolta semplicemente, diciamo così, a Dio. Poi a Dio creatore, lo loda per la creazione. Poi, che è la parte più ampia, a Dio nella storia. È Israele che ricorda quello che ha passato, quello che gli è successo, tutta la sua storia, e a ogni passo dice eterna la sua misericordia, eterna la sua misericordia. Quindi ogni passo della sua storia intercalato da questo, fino ad arrivare alla fine in cui viene lodato il nostro Dio, diventato, cioè proprio questo passaggio, nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, eterna la sua misericordia. E alla fine il Dio di tutti, sazia ogni vivente, eterna la sua misericordia. Quindi Dio, loda Dio in sé, Dio nella sua creazione, Dio nella storia del popolo, Dio il nostro Dio, il Dio di tutti. Vorrei che in questi giorni, per questo che l'ho portato prima, perché ho detto non devo lasciargli più tempo, pregaste un po' con questo salmo e provaste sulla traccia di questo a scrivere il vostro. Partite, tenete proprio, la lode a Dio, poi nella sua creazione, abbiamo qua, basta guardare fuori dalla finestra, che ha creato, che ci ha donato l'acqua, che ha creato gli alberi, che... ma sbizzarriti, cioè, pensate a casa vostra, chi vive in monti, chi vive in collina, chi vive al mare, chi vive in pianura... E poi la vostra storia. Proprio ripensate ai vostri genitori, alla vostra nascita, al loro amore, a quello che hanno dato a voi, chi ha dei fratelli, chi ha delle sorelle, alla propria famiglia, alle proprie cadute, alle proprie gioie, al proprio peccato, alle proprie fughe, a quando Dio non sapeva neanche chi era. E provate a scriverlo con questo ritornello. Poi ne parleremo. Provate a ripercorrere la vostra storia facendola diventare un salmo sul modello di questo. Prima pregate un po' con questo, lasciatevelo. E poi prendete un foglio, io non ne ho qua, non è quello che ho scritto io, è quello perché l'ho fatto fare un'altra volta, 10 secondi, non avete esplosivo. E uno di quelli che l'ha fatto poi ha voluto regalarmi quello che ha scritto lui. E questo qua
l'ho ricopiato, cioè nel senso che non gliel'ho rubato. Vi faccio vedere. Ha scritto questo. Quattro pagine e mezza. E poi vi dico che, qual è stato il suo, che ho ritrovato perché è stata la mia stessa cosa per me.
Però vi invito veramente a fare questo esercizio dello spirito sulla vostra storia. Avere fede, avere una storia con Dio. E a volte è importante andarlo a proprio a riscoprire e a vedere, ma non voglio influenzarmi. Ho ancora 5 minuti, vi dico solo ancora questo, l'avevo saltato per... era un altro pezzettino del filo. Noi quando professiamo la nostra fede che cosa diciamo? Credo, solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. La prima domenica di Quaresima dell'anno C, quindi questa prima domenica di Quaresima, nelle domeniche di Quaresima la prima lettura segue questo andamento, cioè fa le tappe della storia della salvezza. Infatti c'era una prima lettura che adesso è quella che vi leggo. Poi c'era Abramo, poi c'era Mosè e poi c'erano i profeti. Storia della salvezza. La prima lettura della prima domenica era presa dal Deuteronomio, capitolo 26, versetti dal 4 al 10. Ed è la più antica. Aspetta che devo trovarlo prima. 26, eccolo qua. Ed è la più antica professione di fede del popolo ebraico che abbiamo, proprio quella più antica. La facevano durante l'offerta delle primizie. Infatti tu mi dici dicendo quando dunque avete attraversato
la valle,
quando avete attraversato il Giordano.
Ti presenterai il sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nella terra, perché il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani, che era la cesta delle primizie, e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio. L'antica professione di fede del popolo di Israele. Mio padre era un arameo errante. Scesi in Egitto, vi stette come un forestiero, con poca gente, e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri. Il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, con braccio teso, spargendo terrore, operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo. Ci raccontano una storia. Il popolo di Israele, quando vuole professare la sua fede, racconta la sua storia. Non è che ha ragione loro, non è alternativa, è la cosa. Perché anche noi nel credo raccontiamo una storia. Fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il nostro credo ha assunto anche tutte le questioni teologiche, filosofiche, per rispondere alle eresie, per andare, ormai la questione, trovato il nocciolo della storia, era proprio entrarci dentro e riuscire a dire chi è il Dio in cui crediamo. Ma anche in questo tentativo comunque c'è sempre una storia in mezzo. E allora, se noi vogliamo scoprire vivenzialmente la nostra fede, dobbiamo guardare la nostra storia e anche scoprire la nostra poca fede, anche i periodi in cui la fede non ce l'avevamo, in cui credevamo in Dio, come dicevamo prima, no? Cosa vuol dire avere fede? Credere in Dio. Credi in Dio? Sì, io credo in Dio. Però qualche cosa di più, una storia. Allora, il nostro cammino vorrebbe attraversare questo territorio. Grazie.
Mm-hmm. exaltavi tu
alle 20:45 ci ritroviamo qua. Là sopra ci sono i libretti con i salmi, potete prenderli anche domani, ecco, perché cose stasera non ce n'è più il tempo, però sempre pensando a questa nostra storia da raccontare.